Im Wald, eine Kulturgeschichte, der Podcast zur
Nel Bosco, una storia culturale, il podcast sulla mostra omonima come accompagnamento nella mostra o per quando si è in giro. In questo episodio si parlerà della rappresentazione del bosco, delle foreste, nella letteratura e nell'arte. La letteratura è capace di dare un linguaggio, per così dire, al senza parole, all'albero, all'animale, al mare, al vento, per rendere l'essere interiore comprensibile a noi lettori. Dice lo studioso di letteratura Stefan Zweifel, la letteratura come narratrice della foresta. Ma prima sentiamo cosa ha da dirci l'arte sulla foresta con Regula Moser, curatrice della mostra Nel Bosco, una storia culturale che risponde alle domande di Christoph Keller.
Wann ist der Wald in die Kunst gekommen? Stimmt es?
Quando è che la foresta è entrata nell'arte? È vero, come si dice comunemente, che la foresta è apparsa solo nel romanticismo all'inizio del XIX secolo? No, dice Regula Moser.
Naturalmente, non è che le foreste o gli alberi non appaiano mai nell'arte occidentale prima del romanticismo.
Ma solo come motivo secondario, come sfondo, non come soggetto in sé nel quadro. Solo molto più tardi è avvenuta una transizione con una nuova visione, un'altra prospettiva.
E c'è questo momento in cui Francesco Petrarca scala il Monte Ventoux nel 1336 e lo fa esclusivamente per rimanere a guardare, non fa altro. Questa esperienza può anche essere interpretata come, per così dire, la prima esperienza estetica del mondo e del paesaggio. Ed è attraverso questo guardare in lontananza che la prospettiva centrale è stata inventata nella pittura rinascimentale.
Die Renaissance als Zeitenwende. Und es entstanden daraus stili.
Il Rinascimento, dunque, come punto di svolta nel tempo, e dopodiché ci sono stati vari stili che hanno trattato aspetti parziali della foresta. Per esempio,
das sogenannte Sottobosco.
Il cosiddetto sottobosco, o natura morta della foresta, è qualcosa che si è affermato nei Paesi Bassi già nel XVII secolo, dove gli artisti si sono dedicati al suolo della foresta non solo con un occhio fantastico, ma già scientifico.
Ma poi, dice Regula Moser, la foresta emerge nell'arte del romanticismo con molta potenza.
Der Wald als Stimmungsbild.
Il bosco come immagine atmosferica è molto legata al romanticismo o alle idee del romanticismo. Qui naturalmente penso immediatamente ai dipinti di Caspar David Friedrich, per esempio, che è particolarmente associato alla foresta, con il motivo della solitudine della foresta. Vediamo in una delle sue opere un cacciatore in una foresta di abeti coperta di neve e su un ceppo d'albero, in primo piano, si vede un corvo che canta il suo canto di morte.
Una foresta multiforme come motivo, come controparte, come superficie di proiezione dei grandi sentimenti, la foresta come luogo profondo, insondabile, complesso come l'anima umana, per così dire.
Es ist so in der Romantik.
È così nel romanticismo. Si rappresenta la foresta anche come luogo idilliaco, di desiderio, come luogo di ritiro, anche come zona dell'irraggiungibile, del pericoloso, dell'imprevedibile e del misterioso. E questo si riflette nella letteratura come nell'arte.
In fondo quasi inesauribile, ma poi è arrivata una rottura. È arrivata l'epoca del naturalismo, dell'osservazione precisa della natura, delle rappresentazioni meticolose, come si nota per esempio nel lavoro del noto pittore lucernese Robert Zünd.
Robert Zünd cerca di riprodurre effettivamente una parte del bosco in una forma molto visibile, cioè nei suoi studi sugli alberi si dedica meticolosamente al fogliame e cerca di risalire direttamente alla natura e usa lastre di vetro per i suoi schizzi.
Un approccio quasi fotografico alla foresta, dice Regula Moser.
Und er malt mehrfach diesen Eichenwald oder auch
e dipinge diverse volte questo bosco di querce o un altro motivo che predilige, che è il bosco di faggi.
Mit einer Präzision,
di con una precisione che provocò le critiche dei suoi contemporanei.
So sa beispielsweise Arnold Böcklin.
Arnold Böcklin, per esempio, vi vedeva un errore capitale e diceva che con tanti alberi dipinti non si poteva più vedere la foresta.
Ma cosa c'è dietro questa estetizzazione della foresta? Un approccio che troviamo anche in forma modificata nell'opera di Ferdinand Hodler.
Abbiamo anche con lui un meraviglioso esempio, La foresta di faggi del 1880. In quest'opera vediamo alberi che si protendono verso il cielo e Hodler vedeva proprio in questo complesso di alberi che ogni cosa nel mondo ha il suo posto, con una certa regolarità.
Una regolarità, un ordine, che però nasconde anche un pericolo, una minaccia, in un'epoca, verso la fine del XIX secolo, in cui le foreste erano realmente minacciate dal disboscamento, dallo sfruttamento. Questo è particolarmente visibile nel famoso taglialegna di Ferdinand Hodler.
Si vede un uomo arcaico ed eroico che cerca di conquistare la natura, ritrovandosi alla fine in un paesaggio spoglio. L'uomo è diventato la più grande minaccia per se stesso.
E questo ci porta, dopo un grande salto temporale, nell'epoca in cui l'arte diventa attivismo, con Joseph Beuys.
C'è una rottura molto importante che avviene a metà del XX secolo con l'artista azionista Joseph Beuys. Scatena nell'arte una prima ondata di attivismo ecologico e lo fa proprio nel momento in cui viene fondata Greenpeace nel 1971.
I suoi oggetti, le sue azioni. Joseph Beuys intendeva tutto come forme di scultura sociale, compreso il suo Stadtverwaldung, Stadtverwaltung del 1972.
Solo 10 anni dopo, nel 1982, riuscì a portare letteralmente 7.000 querce in città, come parte dell'esposizione Documenta 7.
Un atteggiamento con il quale Beuys ispirò altri e diede all'arte una nuova direzione. Qui l'arte assume un carattere volutamente ecologico, politico, e con la stessa determinazione di Beuys, altri artisti come Christophe e Jean-Claude hanno continuato un progetto non meno elaborato, ricoprendo alberi o anche architetture, perché solo quando tutto ciò che ci circonda sarà coperto e scomparso, ne prenderemo coscienza. L'arte dunque permette una presa di coscienza di quello che è la foresta, dei suoi pericoli, delle minacce per l'umanità in generale. Ma che dire dell'altro genere di arte, la letteratura? C'è un problema nella relazione tra la foresta e la letteratura ed è stato notato da molti autori, tra cui lo svizzero Robert Walser, che ha scritto molto sulla foresta. Lui dice, sì, la foresta è effettivamente qualcosa di molto poetico e molte poesie sono state scritte nella foresta, ma descrivere veramente la foresta non è affatto possibile. Dice lo studioso di letteratura Stefan Zweifel. Esci dalla foresta e ti chiedono, com'è stato nella foresta? E dici, è stato bello. Oh, è stato bellissimo, ma non si può davvero dire molto di più di questo, perché è incredibilmente difficile descrivere la foresta, il gioco di colori, i suoni, tutto questo. Eppure, la foresta ha un posto fisso nella letteratura, anche qui come nell'arte, non dall'inizio e non dappertutto. A metà del XVIII secolo apparvero sempre più descrizioni di foreste e fu in questo contesto che il ginevrino Jean-Jacques Rousseau, da lui deriva il detto «ritorniamo alla natura», disse che gli uomini non dovevano più vivere nelle città, ma dovrebbero di nuovo camminare a quattro zampe sui prati e immergersi nell'erba e nei fiori. E fece proprio queste esperienze quando lasciò Parigi e tornò in Svizzera, nel Giura, vagando per le foreste e poi vivendo in esilio sulla Peterszinsel, sul lago di Biel. Si ritrovò lì in una vera simbiosi con la natura. La foresta non era solo un luogo di esperienza per Jean-Jacques Rousseau. Vi scriveva anche: chiamava le foreste la mia stanza di scrittura. E ci sono vari erbari che sono stati tramandati da lui. Non solo raccoglieva foglie e fiori in queste escursioni, ma portava con sé anche carte da jazz, carte da gioco, e ci scriveva sopra i suoi pensieri.
Daraus entstanden dann seine berühmten Reverie.
Da questo il suo famoso Reverie du promeneur solitaire.
Jean-Jacques Rousseau hat in diesem Text die Träumereien.
In questo testo Jean-Jacques Rousseau usa per la prima volta la parola romantico. Dice che le rive del lago di Biel sono più romantiche di quelle del lago di Ginevra. E questo ci porta allo stesso punto che abbiamo già raggiunto nell'arte, il romanticismo. Questa è la vera nascita del romanticismo, questa fuga dalle città nella natura, in un contromondo naturale, dove da un lato si scopre l'amore con l'amato sotto un albero, sfuggendo alle norme sociali della città, dove si riflette anche su se stesso, sul senso della vita. La foresta diventa davvero una specie di controluogo, di luogo del desiderio. E poi, naturalmente, diventa interessante chiedersi se la letteratura è in grado di trasmettere queste esperienze al lettore.
Oder anders gesagt, die Romantik ist der Beginn von dem, was wir heute als.
O per dirlo in un altro modo, il romanticismo è l'inizio di ciò che oggi chiamiamo nature writing, una scrittura letteraria che va oltre la scrittura scientifica sulla natura e tenta di narrare ciò che è visto, vissuto, osservato. E in queste narrazioni, dice Stefan Zweifel, la foresta ricopre un ruolo importante.
In den Märchen der Brüder Grimm ist zu beobachten, dass sie immer wieder das Wort dann dunkel hineingeschrieben haben.
Nelle fiabe dei fratelli Grimm si può osservare che utilizzano la parola buio ogni volta che c'è una foresta e si nota che nel corso del tempo la foresta diventa sempre più importante nelle loro fiabe. Ci sono sempre più storie che hanno luogo nella foresta e questa foresta diventa sempre più scura. Quindi abbiamo davanti a noi questo classico scenario da fiaba, dove ci si perde nella foresta come Cappuccetto Rosso o Hansel e Gretel e si è esposti alle forze del male. Altri si espongono consapevolmente a questi poteri della foresta per scriverne, come Henri David Thoreau, per esempio. Sì, Thoreau ha davvero portato questo desiderio per la foresta ad un estremo esistenziale, vivendo per 2 anni in una capanna solitaria, circondato solo dalla natura. E naturalmente questa fusione totale dell'uomo con la natura nella solitudine è qualcosa che lui ha portato davvero a un estremo così radicale che il suo libro è diventato un nuovo bestseller negli ultimi anni e ha trovato anche molti imitatori che oggi vanno nelle foreste, ci vivono e poi elaborano queste esperienze nella letteratura, in una forma di scrittura naturalistica, in questo genere di letteratura piuttosto recente, dove il punto non è descrivere la natura scientificamente, ma rifletterla nel linguaggio da un'esperienza interiore. Altri, tuttavia, scelgono questa foresta per vagare in altri regni letterari. Nella controparte di Jean-Jacques Rousseau, nelle scritture del marchese de Sade, si nota che quando uomini o donne entrano in una foresta, finisce sempre piuttosto male, di solito con la morte o lo smembramento. E questa controimmagine della foresta come zona minacciosa attraversa anche Frankenstein e altri tipi di storie fino ai giorni nostri. Ma poi emerge un terzo motivo che è centrale e importante. La percezione della distruzione della foresta come motivo letterario. E questo motivo è stato ripreso ed elaborato in modo molto complesso dall'autore tedesco V.G. Sebald. In ogni caso, nella tradizione di Rousseau, nei suoi libri, si ritrova la forza distruttiva della civiltà, specialmente ne Gli Anelli di Saturno, un viaggio, un pellegrinaggio, per così dire, attraverso l'Inghilterra. Descrive gli sciami di sardine che cadono come pioggia di cenere sui laghi e sul mare, e poi descrive anche queste foreste attraverso le quali passa, che sono solo resti delle vecchie foreste che sono state distrutte dalla civiltà.
Bilder, die wir noch immer kennen.
Immagini che conosciamo o più precisamente vediamo sempre più spesso. È proprio vero che finché le foreste bruciano, per così dire, brucia anche la passione dell'uomo, anche se questa passione dell'uomo è distruttiva. E Sebald descrive questo rapporto dialettico, questo rapporto di dipendenza dalla foresta e dal potere del legno e la distruzione di questo potere in modo molto malinconico e molto forte. Ma come venire a patti con la foresta, il perfetto, il distrutto, con il linguaggio in generale? Il modo migliore è con le poesie. Ha scritto qualcuno che doveva sapere. Era Goethe che diceva di voler scrivere poesie sulla foresta per poter scrivere in modo così denso come lo è la boscaglia nella foresta. E un'autrice che lo fa veramente bene oggi è Marion Poschmann. Marion Poschmann, scrittrice e poetessa, che recentemente ha scritto un libro di poesie intitolato Nimbus. Ci offre un libro sulla catastrofe climatica senza menzionarla. Non viene fuori direttamente, ma lei riesce a catturare lo straniero, lo strano della foresta e della solitudine nel linguaggio senza diventare romantico. Una letteratura che si mette al servizio di una causa, non direttamente in senso militante, politico, ma come un tranquillo ma insistente incoraggiamento a rivolgersi alle foreste e alla natura in generale in un senso affettuoso, amichevole. Come spiega Regula Moser, anche per l'arte,
questa rivendicazione politica dell'arte degli anni 60-70 è certamente molto presente. Penso che l'arte possa affinare la nostra percezione. Questo significa voler sempre intendere l'estetica in senso letterale, cioè come la capacità di percepire ed essere colpiti. Significa anche essere empatici, e questa empatia può forse aiutarci a diventare capaci di agire.
Das heißt auch empathisch zu sein und diese Empathie kann uns vielleicht helfen auch handlungsfähig zu werden.
Im Wald, eine
Nel bosco, una storia culturale. In questo episodio abbiamo parlato del ruolo della foresta nell'arte e nella letteratura. Con Regula Moser, storica dell'arte e curatrice al Museo Nazionale Svizzero, con lo studioso di letteratura Stefan Zweifel e con la voce di Christoph Keller, di Cristina Zamboni e di Marco Cortesi per le traduzioni. Questo podcast può essere ascoltato nella Mostra e Fuori su Spotify, Apple Podcasts e ovunque ci siano buoni podcast, così come sul sito del Museo Nazionale Svizzero. Il podcast Nel Bosco, una storia culturale, è una produzione di Podcast Lab, www.podcastlab.ch.